Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere insieme dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 25 i versetti dal 14 al 30. Vangelo secondo Matteo capitolo 25 i versetti dal 14 al 30. Così dice la parola del Signore. Poiché avverrà come a un uomo, il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ho guadagnato altri 5 talenti». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ho guadagnato altri 2 talenti». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». Il suo padrone gli rispose: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì ci sarà pianto e stridore di denti». L'Apostolo Paolo, spiegando quale sia la funzione dei magistrati civili, delle autorità, afferma che le autorità, i magistrati, non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. E poi continua: «Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti, è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male». Queste sono parole ben note che troviamo al capitolo 13 dell'Epistola ai Romani, i versetti dal 3 al 4. Se è così dei magistrati umani, delle autorità umane, quanto è più ciò vero se consideriamo la somma autorità, la suprema autorità dell'universo, che è Cristo, che è Dio, che Egli è definito il Re dei Re e il Signore dei Signori, il giudice di tutta la terra, che quando verrà darà la giusta retribuzione a ciascuno. Egli verrà e verrà, come abbiamo visto nelle ultime settimane, studiando la parabola delle 10 vergini, considerando l'insegnamento dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi domenica scorsa, egli verrà per dare la giusta retribuzione a ciascuno, verrà per premiare e per condannare, e il suo ritorno sarà il grande giorno del giudizio finale. Gli ultimi sermoni di questa serie sugli incontri di Gesù riguardano proprio il nostro incontro con il Signore nel suo ruolo di giudice dell'universo. Egli disse di sé, mentre era su questa terra, di non essere venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Ma ciò era relativo allo scopo della sua prima venuta. Al suo ritorno egli verrà, come afferma anche il credo apostolico, e dopo il credo apostolico tutte le buone e sane e le grandi confessioni di fede evangeliche, verrà per giudicare i vivi e i morti. E infatti nel libro dell'Apocalisse si parla di Cristo come di colui dalla cui bocca usciva una spada affilata a due tagli, e anche come colui che viene per giudicare e combattere con giustizia. Nel libro dell'Apocalisse al capitolo 19, al versetto 11, si parla di colui che cavalcava in un cavallo bianco, il cui nome è fedele e verace. Certamente qui non è indubbio che si riferisca a Cristo, che egli viene per giudicare, per combattere con giustizia. Quindi questa premessa era necessaria affinché ciascuno di noi si prepari ad incontrare il giudice, a incontrare colui al quale dovremo rendere conto di noi stessi. Un'altra parola inequivocabile da parte dell'Apostolo Paolo, che scrive ai Romani, e lo troviamo in Romani 14, al versetto 12, egli dice così: ciascuno di noi, e qui sta parlando alla Chiesa, ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Ciascuno di noi. Prepariamoci quindi, perché il Signore passerà al vaglio le nostre opere e valuterà se esse sono oro, argento, pietre di valore, o sono paglia, legno o fieno. E questa mattina noi considereremo questa realtà esaminando e facendo delle considerazioni proprio sulla parabola dei talenti che vi ho appena letto, che è davvero una parabola anche questa contenuta nel grande discorso di Gesù sulla fine, il grande discorso profetico e escatologico di Gesù, che segue immediatamente la parabola delle 10 vergini e precede questa grande rivelazione intorno al giudizio delle nazioni che il Signore farà. Questa parabola, tutto sommato, è molto semplice, e infatti ve la spiegherò parlandovi di quattro elementi che la costituiscono. Prima di tutto l'uomo della parabola, il padrone, il Signore che parte, ma prima di partire affida i suoi beni in amministrazione a tre suoi servi o schiavi. Poi dirò qualcosa intorno ai talenti, a che cosa questi talenti rappresentano, come li possiamo intendere. Infine, ancora continuerò parlando e distinguendo i due tipi di persone che li ricevono, e infine parlerò del premio e della condanna. Perciò senza ulteriore indugio, cominciamo a parlare e a considerare chi è l'uomo della parabola. Chiaramente, evidentemente, senza la necessità di ricorrere ad artifici ermeneutici, quest'uomo della parabola rappresenta Dio, rappresenta, se volete, il Signore Gesù Cristo, che Dio nella persona del Figlio è qui rappresentato a noi come un grande uomo, un grande personaggio. Tutto quello che si dice di lui è veramente grande. Prima di tutto è un uomo di grandi risorse, è un uomo che ha una grande quantità di beni da affidare. E non è forse vero quello che dice l'Apostolo Paolo di Gesù, che egli era ricco e si è fatto povero affinché noi che eravamo poveri potessimo diventare ricchi. Dio è un essere di infinite risorse, perché egli stesso è infinito, egli ha grandissime risorse, e quando vediamo che affida i suoi beni, vediamo che ne parla in termini di talenti. Noi spesse volte questo termine, quando pensiamo a un talento, siccome nel linguaggio comune talento è stato omologato al significato di abilità o di qualità, quella persona ha tanti talenti, significa per noi quella persona sa fare tante cose, ma in realtà a quell'epoca era una misura di peso, e un talento, non, e poi che era diventato anche una moneta, ma non era qualcosa da poco. Non dobbiamo immaginare che quando questo signore dà 5 talenti dia 5 monete o 5 monetine. Un talento era un peso che equivaleva, ovviamente i pesi delle antichità variavano moltissimo, ma tra i 30 e i 40 chili. E quindi 30 e 40 chili, fossero anche di bronzo o di argento o d'oro, erano un sacco di soldi, era una grande quantità di denaro. Un talento, immaginiamoci 2 talenti, immaginiamoci 5 talenti. Quindi questo signore, quest'uomo della parabola è un uomo di grandi risorse ed è un uomo anche di grande generosità, perché prende del suo e lo mette in mano di persone che tutto sommato con tutti questi soldi avrebbero potuto fare praticamente quello che volevano, avrebbero anche potuto usarli per se stesso, per se stessi o per scopi malvagi. Infatti, oltre ad essere un uomo di grandi risorse, oltre ad essere un uomo di grande generosità, è un uomo che dà grande fiducia, affida a questi uomini, a questi servi, a questi schiavi, tutta quella quantità di denaro, dando tutto sommato delle indicazioni che erano sommarie. Gli diede loro affinché lo utilizzassero. In un'altra parabola dice: trafficate finché io venga. Qui addirittura noi non vediamo nemmeno delle precise indicazioni. Comunque affida una grande quantità di denaro che è il suo affinché fosse utilizzato bene, ovviamente. Questo signore è anche un uomo che agisce così come ci viene rappresentato in questa parabola. Noi dobbiamo trarre il profilo da quello che ci dice Gesù. È una persona che è allo stesso tempo sagace, cioè intelligente, arguto, capace di discernere le cose, e anche libero, perché chiaramente leggiamo che affidò a uno 5, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità. Evidentemente non considerava tutti gli uomini allo stesso modo, non li tratta tutti allo stesso modo. Questo è uno dei moderni miti della nostra società liberale. Tutti gli uomini sono creati uguali, dice la Costituzione o la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, certo, in quanto a dignità, ma non tutti quanti gli uomini sono uguali in quanto ad abilità, in quanto a capacità. E non tutti gli uomini sono uguali. E proprio perché non tutti gli uomini hanno le stesse capacità, le stesse abilità, le stesse possibilità, non devono essere trattati allo stesso modo. Parecchio tempo fa, ho sentito dire qualcosa che in un primo momento mi ha scioccato, ma poi, riflettendoci, ho considerato che è una verità profondissima. Trattare tutti allo stesso modo è una delle più grandi ingiustizie, perché non tutti sono uguali. Ed è vero, queste persone non erano uguali, avevano abilità diverse, e la sagacia di quest'uomo lo portò a distribuire i suoi beni in modo differenziato, in modo personalizzato, essendo sensibile all'individuo. Non dobbiamo mai pensare a Dio come un essere che guarda gli uomini come una massa indistinta, ma come colui che ci conosce profondamente e personalmente. Fratelli, questo è una grande consolazione per il mio cuore, e spero lo sia anche per voi. Non ci chiederà mai di più, mai nulla di più di quello che noi possiamo fare. E ci comprende, si ricorda che siamo polvere, conosce le nostre fragilità e ci affida dei compiti che noi possiamo chiaramente sopportare. E quindi è un uomo sagace, ma è anche libero. E vi voglio fare vedere in questo, e probabilmente qualcuno troverà un po' difficile seguire questo argomento, spero di renderlo semplice però, che invece qui qualcuno potrebbe dire: no, ma qui c'è il principio dell'arminianesimo, no? Perché proprio gli uomini sono diversi, hanno abilità diverse, quindi Dio tiene conto di quello che sono gli uomini e come rispondono. Io invece vi voglio dimostrare, credo che anche qui non sto facendo nessun capitombolo ermeneutico, perché qui si vede anche la sovranità di Dio, la sua assoluta libertà nel distribuire all'uno 5, all'altro 2 e all'altro 1, secondo il suo libero arbitrio, perché l'unico essere libero è Dio. Perché ve lo dico? Pensateci un momento. Mettiamo a confronto l'abilità dei primi 2, dell'uomo che ha ricevuto 5 talenti. E quanti ne ha portati alla fine? 10, cioè li ha raddoppiati. Diciamo in termini percentuali, quei 5 talenti hanno fruttato il 100%. Consideriamo l'uomo che ne ha ricevuti 2. Quanti ne ha portati? 4. In termini percentuali, che cosa ha fatto? Li ha raddoppiati, quei 2 talenti hanno fruttato il 100%, e in termini di abilità io credo che dimostrano che queste 2 persone avevano la medesima abilità, al punto da poter dire: e se avesse dato 5 talenti anche a quello che ne ha ricevuto 2, quello che ne ha ricevuto 2 quanti ne avrebbe portati? E la risposta è il doppio, perché aveva la stessa abilità. Ora, qui noi dobbiamo domandarci: ma perché a uno ne dà 5 se ha la capacità di raddoppiarli e a un altro ne dà 2 perché ha la capacità di raddoppiarli? E che ne so, la risposta è una sola: Dio è sovrano e del suo fa tutto ciò che gli pare. Questa è l'unica risposta. Un essere sagace è un essere assolutamente libero, che affida, che dona e che affida qualcosa a ciascuno, il proprio compito, distribuisce qualità e nel distribuirla non è condizionato da nulla, perché ciò che è giusto è solamente definito nei termini di ciò che Dio pensa e nei termini di ciò che Dio fa. Ciò che è giusto è ciò che Dio ha stabilito, ciò che pensa e ciò che fa. Quindi un uomo, un grande uomo, un uomo libero e sagace, un uomo giusto, perché questo uomo della nostra parabola affida e poi non abbandona, non dissipa le sue sostanze, non si dimentica dei suoi servi, lì va via per molto tempo e qualcuno può pure pensare che siccome si è allontanato per molto tempo non tornerà più, ma invece ritorna e giustamente chiede conto e non è indifferente rispetto al risultato. Chi ha una grande ricchezza, la dona, e poi si disinteressa del tutto di quello che succede, non è un essere virtuoso, è un temerario, è un prodigo, è una persona che non ha il senso del valore delle cose. Ma quest'uomo della nostra parabola non è così, è un essere giusto che torna e chiede conto di come era stato affidato, come era stato utilizzato il denaro che era stato affidato. E quindi la giustizia divina impone una rendicontazione. E anche qui noi comprendiamo qualcosa del carattere di Dio. Dio dona, come vedremo e adesso considereremo ancora più approfonditamente, e poi non è che quando ci si comporta male nei suoi confronti dà dei colpi di spugna. Dio dona e poi chiede conto di quello che Lui ci ha donato. E questo è molto importante, ci rende sicuramente estremamente responsabili. Ci rende estremamente responsabili. Questo riguarda l'uomo della parabola. Seconda cosa, velocemente, i talenti che cosa rappresentano? Rappresentano sicuramente abilità naturali, abilità spirituali che gli uomini ricevono da Dio e gli uomini, come dicevo, sono tutti differenti, hanno diverse abilità e nella misura in cui il Signore concede loro la possibilità di servirlo. Quali sono questi talenti? Prima di tutto possiamo pensare a cose che sono del tutto naturali. Per esempio, noi dobbiamo considerare come talenti anche cose che non dipendono da noi e che noi riceviamo in modo del tutto inconsapevole, ma pure che fanno parte della costituzione della nostra personalità. Per esempio i nostri discendenti, cioè i nostri genitori, di chi siamo figli, da chi siamo nati, dove siamo nati. Pensateci, noi siamo nati dalle persone che ci hanno generato, le quali ci hanno comunicato certi principi e certi valori. Non tutti nascono in una famiglia che li instrada e li istruisce in certe cose. Ci sono persone che nascono in famiglie che sono disagiate o in famiglie estremamente indigenti, anche dal punto di vista morale. C'è gente che nasce in famiglie di ladri e in qualche modo è condizionata, se volete, a diventare o ad assumere quello stile di vita come la normalità. Se tu hai avuto dei genitori che ti hanno insegnato delle buone cose, se hai avuto una famiglia che ti ha sostenuto nello studio e ti ha magari insegnato la parola di Dio o anche altre cose, quello è uno dei talenti che Dio ti ha dato. Non saresti oggi, non saremmo oggi le persone che siamo se non avessimo avuto i genitori che abbiamo avuto. E questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere, perché quando ci si presenterà dinanzi a Dio, questo sarà uno degli argomenti. Tu sei nato e sei cresciuto in un luogo, in una famiglia che era così e così, e lì hai avuto questi e questi insegnamenti, e tu come li hai fatti fruttare? Quei semi che sono stati depositati nel tuo cuore da bambino, quali frutti hanno prodotto? Come hai reagito nei confronti di quegli insegnamenti? Non sono questi dei talenti che noi abbiamo ricevuto senza che ci mettessimo niente del nostro? Oh, magari alcuni di noi hanno avuto delle difficoltà in famiglia e possiamo avere sviluppato nella nostra vita uno stato d'animo che può essere di risentimento nei confronti dell'ambiente nel quale siamo cresciuti, e questo ha condizionato la nostra vita. Bene, anche in questo caso dobbiamo considerare che Dio nella sua benignità può utilizzare anche eventi che sono profondamente negativi e spiacevoli per il nostro bene e ringraziare Dio per le lezioni che ci ha voluto insegnare attraverso episodi dolorosi, spiacevoli della nostra vita. Magari qualcuno che ha perso il proprio genitore o la propria mamma, il proprio papà, o che ha avuto proprio non proprio dei genitori esemplari. Bene, in tutto questo abbiamo imparato ad essere grati a Dio anche per le difficoltà. Sono dei doni, fratelli, se siete del Signore, certamente il Dio sa come usare perfino le cose più tristi per il nostro bene. Ma possiamo andare avanti parlando per esempio del tempo della nostra vita. Ci sono persone che vivono una vita molto breve, per altri invece la vita dura 70, 80, 90 anni. E anche questo, il tempo fa parte dei doni che riceviamo da Dio, la lunghezza della vita, l'intelligenza, l'educazione, le influenze formative o le varie intelligenze, come si dice oggi, le varie abilità, la salute, pensiamoci, alcuni sono più cagionevoli di salute, altri hanno una salute di ferro. Non è forse la nostra condizione fisica anche questo un dono che riceviamo da Dio? Il denaro, la possibilità di lavorare, abbiamo sentito nella preghiera, Dio ci dà dei lavori affinché possiamo guadagnare e Dio ci dà la grazia e la forza di poter arricchire, anche questo fa parte del nostro dei talenti che riceviamo dalla grazia di Dio, come dice la parola del Signore, Gesù ha insegnato che Dio fa splendere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti e fa piovere sui buoni e sui malvagi. Tutto questo è grazia, tutto quello che abbiamo oggi è grazia da parte di Dio e questi sono i talenti che abbiamo ricevuto. Alcuni ricevono meno di altri, certo, alcuni ricevono meno di altri. Ci sono nazioni dove perfino il cibo scarseggia o ci sono situazioni difficili, però ricordatevi che a chi molto, ha detto Gesù, è stato dato, molto sarà si richiederà. Terza questione nella nostra parabola, questa è la parte probabilmente più importante, gli uomini che ricevono questi talenti. Abbiamo visto chi è il donatore, abbiamo ragionato brevemente su cosa rappresentano questi talenti, ma chi sono le persone che ricevono questi doni, questi talenti, questa quantità di beni da amministrare? Sono di due tipi, essenzialmente, due tipi diversi, solo due, che si comportano in modo diverso, ma perché appartengono a due categorie diverse di persone. Sono tutti e tre schiavi, duloi, questo è il termine utilizzato per descrivere, viene tradotto servo, ma nel Nuovo Testamento questo è la parola per servo, è proprio quella che era utilizzata per definire gli schiavi, ma sono due tipi di persone. I primi, quello dei cinque e quelli dei due talenti, sono persone che dimostrano di conoscere, di stimare, di apprezzare il donatore. Da che cosa lo comprendiamo? Dalla loro reazione. Noi possiamo valutare le persone da come si comportano. Molte volte ci mettiamo a filosofare sulle motivazioni che hanno spinto Tizio a rispondere in questo modo, a fare quell'altro, ma in realtà Gesù ha detto che è dalle nostre azioni e dai frutti che noi conosciamo la qualità della persona. Che genere di persone erano queste che hanno ricevuto 5 talenti e 2 talenti? Beh, prima di tutto sono persone che hanno la qualità della solerzia, del senso dell'urgenza di mettere a frutto quello che si è ricevuto. E avete visto come c'è qui un avverbio, dice che quando a uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva 5 talenti andò a farli fruttare. Non si mette lì a pensare, ma cosa farò, ma quali sono i miei talenti, ma come mi comporterò? No, c'è un senso di urgenza, subito partì, questa solerzia, questo essere volonterosi, grati per quello che si è ricevuto, essere operosi e devoti, queste sono le qualità di queste persone. Immediatamente, infatti, poi dice, allo stesso modo quello dei due talenti ne guadagnò altri due, cioè fece come aveva fatto il primo. Questa è la prima cosa, nelle loro azioni, nel modo in cui trattano ciò che hanno ricevuto, comprendiamo qualcosa della loro personalità, ma ne comprendiamo anche qualcosa della loro relazione con il donatore, dal modo in cui si rivolgono a lui, da come lo chiamano, da come parlano, da come lo chiamano, dal modo in cui lo chiamano e lo definiscono. Infatti, quando il padrone, l'uomo, ritorna per fare i conti con loro, colui che aveva ricevuto 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo, Signore, ecco la prima cosa, il modo in cui si rivolge con grande rispetto. Adonai è certamente un termine che rivela rispetto, ma in questo caso, trattandosi di una parabola e rappresentando l'uomo della parabola, Dio, chiaramente si comprende che questa persona si riferiva al suo Dio. E poi voglio farvi osservare anche il giubilo che c'è in questo breve scambio tra questo uomo e il suo padrone. Non lo chiama padrone, e questa è una cosa importante, lo chiama Signore. Tu mi affidasti 5 talenti. E poi c'è questo ecco che è qualcosa che può anche essere tradotto. Guarda qua! È una buona traduzione, infatti, tradurre proprio, guarda qua, ne ho guadagnati altri 5. È come dire, io sono contento e orgoglioso del fatto che ciò che tu mi hai dato adesso te lo posso restituire raddoppiato. C'è il giubilo, ci sono gli occhi che brillano, c'è il senso della soddisfazione, c'è il senso del piacere, del godimento di avere compreso che la propria vita non è stata spesa invano al servizio del suo Signore dal quale aveva ricevuto 5 talenti. E guarda qua, ne ho guadagnati altri 5. E la stessa cosa si può vedere nella risposta del Signore. Va bene. Che può anche essere tradotto ben fatto o eccellente, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Guardate che questa è una cosa davvero straordinaria, perché sappiamo che Gesù ha detto che ce n'è uno solo che è buono, ma questa qualità della bontà il Signore l'attribuisce al suo servo, buono. Cioè vedo in te qualcosa di divino. Sei stato buono e sei stato fedele e per questa ragione, e sei stato buono e fedele in poca cosa. Voglio ricordarvi che questi 5 talenti erano una grande quantità di denaro, era una grande quantità, un bene assolutamente considerevole, eppure quello che noi dal nostro punto di vista lo consideriamo una grande quantità di denaro, per il Signore della parabola, per l'uomo della parabola, in fondo è poca cosa, perché che cosa volete che siano le cose migliori che però durano per poco tempo nella nostra vita? Poca cosa. Sei stato fedele in poca cosa e per questo sei buono. Sei fedele, la fedeltà e la fede sono dei sinonimi, e ricevi il premio che è quello di entrare nella gloria. Questo, come vi dicevo, è lo stesso parola e lo stesso scambio che c'è anche con quello dei due talenti. che la parabola dei talenti è diversa dalla parabola delle mine. Cioè, la parabola delle mine ha delle sottolineature, delle sfumature diverse, ma vi ricordate che lì il premio è diverso, chi ne ha 10 città, chi ne ha 5 città, mentre qui la lode e il premio è lo stesso. Infatti, vedete, ti costituirò, qual è il premio di quello che ha riportato 10 talenti, cioè che ha fatto fruttare 5, ti costituirò sopra molte cose. E qual è il premio di quello che ne ha riportate 4? La stessa cosa, ti costituirò sopra molte cose. Perciò comprendiamo che c'è un significato diverso, lo rivedremo questo fra un pochino, ma la cosa che mi preme sottolineare è adesso spiegarvi invece il tipo di persona che è quello del talento, dell'unico talento. Prima di tutto vediamo che è una persona che chiaramente descrive quest'uomo della parabola in modo che è del tutto ingeneroso, diverso da come l'avevano descritto o comunque da come lo pensavano e lo conoscevano i primi due. Quando gli chiede conto, quando gli viene chiesto conto del suo talento, rispose: Signore, lo chiama anche lui Signore, è ancora in linea con non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, lo vediamo, l'abbiamo visto in Matteo 7, l'abbiamo visto in Matteo 25, con le parabole delle 10 vergini, lo vediamo qua. Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso, ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Allora, che idea ha quest'uomo di Dio? Che conoscenza ha quest'uomo del suo Signore? La sua vita, prima di tutto, è governata dal pregiudizio, dalla paura, e poi sicuramente dall'ipocrisia e dalle insincerità. Prima di tutto dal pregiudizio. Come può definire quest'uomo duro e che raccoglie dove non ha sparso e che miete dove non ha seminato? Insomma, lo sta paragonando a Faraone del tempo della schiavitù d'Egitto, che dava lavoro ma non dava agli israeliti la possibilità di aumentare la loro produttività, gli dava la creta e non dava loro la paglia. È così veramente Dio? Chi può descrivere così Dio? Beh, dovete sapere che c'è gente che pensa a Dio in questo modo. E sto parlando del movimento del nuovo ateismo, tra i quali un certo Richard Dawkins è uno dei cosiddetti capofila. Se voi leggete i suoi scritti, i suoi libri, quando parlano del Dio, della Bibbia, lo descrivono come un castigamatti, un figlicida, un genocida, e le peggiori bestemmie e i peggiori epiteti sono dati al Dio e al Signore Gesù Cristo che noi amiamo. Addirittura quando parla di Gesù Cristo dice: non c'è nulla di più disgustoso del buon Gesù del Nuovo Testamento. Pieni di pregiudizi e pieni di malanimo nei confronti di Dio, i falsi miti dell'ateismo. Questo è della stessa razza, attribuisce a Dio qualità che egli non ha, e guardate la grandezza di Dio, lui non replica. Quando gli risponde, gli dice: bene, io sono questo genere di persona che mi dicevi tu, io raccolgo dove non ho seminato, io mieto dove non avevo sparso, benissimo. Proprio per questa ragione saresti dovuto essere più responsabile. Dio non contende con gli uomini, non scende al nostro livello, li lascia correre. Non è come quei ragazzini che a scuola, siccome quello ti dice la parolina, tu replichi con l'altra parolina. Dio non scende ai nostri livelli. E quest'uomo è governato, la sua vita è governata dal pregiudizio nei confronti di Dio, dalla paura, e lo dice, io ho avuto paura. E questo, in questo probabilmente è abbastanza onesto, nel senso che ci sono persone che veramente quando pensano a Dio cercano di allontanarlo dalla loro vita semplicemente perché temono che Dio sia veramente ciò che egli dice di essere. Temono che Dio sia veramente il Creatore, temono di ammettere che Dio sia veramente il Salvatore, temono di ammettere che Dio sia veramente il Giudice. E scappano, fuggono da Dio. E la loro vita è una vita continua nel tentativo di obliterare, di annullare, di cancellare la presenza e la persona e la parola di Dio stesso. Ho avuto paura. C'è tanta gente che è così. Ma soprattutto è un essere insincero, ipocrita, che si inganna quando dice che quello che la sua azione, le motivazioni delle sua, della sua azione, perché la giusta diagnosi del profilo psicologico la fa il Signore, quando gli risponde no, non è per paura e non è perché io sono quello che tu pensavi che io fossi, che tu hai agito così, è perché tu sei malvagio e fannullone. Ora, un commentatore dice, la malvagità e la pigrizia vanno di pari passo. Non nel senso che tutti i malvagi sono anche pigri, ma nel senso che tutti i pigri sono malvagi. Pensateci a questa cosa. Il Signore dice di lui e lo definisce così, servo malvagio e fannullone. E guardate, se c'è un peccato contro il quale la Scrittura davvero si accanisce riguardo a questo aspetto della nostra vita e della nostra esistenza, è proprio la pigrizia. Quando noi siamo stati creati da Dio per fare che cosa? Per lavorare. Dio ha creato l'uomo e l'ha posto nel giardino affinché lo lavorasse e lo custodisse. L'uomo doveva lavorare e custodire il giardino. E mediante il lavoro, che non ci rende simili alle bestie, come qualcuno dice, ma davvero ci nobilita. Ci rende simili a Dio che lavora per 6 giorni nel creare la terra, ci rende simili a Dio, allora mediante il lavoro noi compiamo la volontà di Dio, tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi pensiamo, tutto quello che noi diciamo deve essere ricondotto alla gloria di Dio. È il primo modo in cui noi glorifichiamo Dio, quotidianamente, è mediante un lavoro che sia secondo la sua volontà, svolto secondo la sua volontà. Per questa ragione voi trovate il libro dei Proverbi disseminati in tutto il libro dei Proverbi e dei detti contro la pigrizia. Vi ho fatto dono di questi versetti che poi potete leggere oggi pomeriggio, quando vi pare, farne riflessione nella liturgia, nella terza pagina in fondo, c'è scritto nota sulla pigrizia, dove trovate dei riferimenti al libro dei Proverbi, al libro dell'Ecclesiaste, nella seconda ai Tessalonicesi, nell'Epistola agli Ebrei. Leggeteli. Nel libro dei Proverbi ci sono delle immagini così interessanti. Vai, pigro, alla formica e diventa saggio. E guardate un po', è come dire, insomma, tu che sei grosso grosso, no? Che puoi schiacciare una formica semplicemente senza fare forza, però quella formica rispetto a te che sei pigro ha molta più sapienza e molta più saggezza. Ci sono delle immagini che sono deliziose, anche perfino in qualche modo umoristiche. Il pigro butta la mano nel piatto e non ha la forza di tirarla fuori per poter mangiare, no? È come quello che mi raccontava mio nonno di un contadino che stava sotto l'albero di fico e desiderava, se un fico mi cadesse in bocca, e poi gli cadde un fico in bocca,
E continuò a dire col fico in bocca: adesso chi ce l'ha la forza di masticarlo? E gente così. E nel libro dei proverbi viene ridicolizzata questo peccato, ma è qualcosa che ha a che fare con la natura più intima e lo scopo della nostra esistenza. E quindi chi si abbandona alla pigrizia e assume una sorta di mentalità, mi perdonerete se dico questo, sindacalistica. Cioè l'idea, guardate un po' come sta descrivendo il suo signore qua, quest'uomo. Lo sta descrivendo come in genere i sindacalisti descrivono i padroni. Oh, tu chiedi troppo a noi. Dimenticandosi che quel padrone, in questo caso, ora non voglio generalizzare, perché purtroppo la storia umana ha testimoniato e abbiamo degli esempi di sfruttamento, certamente, e di prepotenza nei confronti delle classi operaie, per usare un termine caro a qualcuno che magari potrebbe pensare che sto facendo un discorso politico, ma non è un discorso politico. Sappiate che il problema sta nel cuore, è un problema spirituale. Quest'uomo descrive il suo padrone, dal quale aveva ricevuto tutto per poter lavorare, come un essere ingordo, come un essere ingiusto, come un essere duro, come un essere spietato. Invece non era così. Non era così. E riceve dal Signore questa qualifica come servo malvagio e fannullone. Devo concludere, e concluderò velocemente, con il premio e la condanna. Il premio. Che premio ricevono i primi due? Beh, ricevono, segnatevela questa, grazia al quadrato. Grazia per grazia. Grazia moltiplicato grazia. Grazia sopra grazia. Perché pensate a questa, quanto è grande Dio. Ci dà i doni che noi possiamo sfruttare e poi, quando li abbiamo sfruttati e li restituiamo a Lui moltiplicati, ci dà il premio che è assolutamente sproporzionato rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Perché ci ha dato quest'uomo aveva ricevuto 5 talenti, ne viene riporta 10, ma qual è il premio? È la gioia eterna, entra nella gioia del tuo Signore, sei uno con me da ora in poi. Non sei più un mio schiavo, ma sei una stessa cosa come la mia gioia diventa la tua gioia. Un premio che è certamente grazia sopra grazia, sì, è proporzionato sicuramente al nostro impegno. Noi abbiamo nella scrittura che questo principio della proporzionalità, sia della condanna come anche della retribuzione, ma è un premio smisurato. E guardate la condanna di quest'uomo, e con questo concludo, è una condanna che è meritata ed è giusta, che quest'uomo avrebbe potuto fare il minimo, prendere quei soldi e darli ai banchieri, dimenticarsi di quello e ritornare a riprendere il buono fruttifero quando il suo signore tornava, cioè fare il minimo indispensabile, ma non ha fatto neanche quello. Ed è quindi una condanna meritata e giusta, e la condanna è la miseria, perché gli viene tolto quello che aveva avuto, tutti i beni, e questo è l'inferno, vedete, questo è l'inferno, questa è la perdizione. Noi su questa terra abbiamo tante gioie, abbiamo la gioia del mangiare e del bere, abbiamo la gioia dell'amicizia, abbiamo le gioie del matrimonio, abbiamo le gioie dello sport, a chi piace fare sport, la gioia di fare una passeggiata in riva al mare o in montagna. Insomma, noi possiamo godere di tantissime cose. La miseria dell'inferno sarà essere spogliati di tutto questo. E molto di più, di essere spogliati di Dio e della conoscenza di Dio e di soffrire per l'eternità. Perché il mito della distruzione dell'anima è qui sfatato da una sola parola, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti, e questo sarà lo stato d'animo eterno di coloro che rifiutano di usare ciò che Dio ha dato loro per la sua gloria. Io ho alcune applicazioni, alcune delle quali sono molto importanti, e non so, probabilmente continuerò a parlarne di questa cosa, ma voglio almeno accennare ad un paio di queste applicazioni. La prima è questa, per tutti quanti noi. Noi abbiamo ricevuto da Dio ciò che abbiamo e non dobbiamo usarlo egoisticamente, solo per noi. Dobbiamo ricordarci che tutto ciò che abbiamo in ordine di, in senso di talenti, come ve li ho spiegati, e anche in senso ancora più allargato, come potete fare voi, lo abbiamo ricevuto da Dio e dobbiamo utilizzarlo per la gloria di Dio e per il bene del prossimo. Questa è la nostra vocazione. Amare Dio e amare il prossimo significa che noi prendiamo il nostro, quello che abbiamo ricevuto, e non lo usiamo solo per noi. E immaginatevi un grande musicista, nel senso di un grande esecutore di musica, che è così bravo, o così brava, da poter dare grande gioia a chi l'ascolta, però tanto orgoglioso e superbo o superba da dire io suono soltanto per me. E quindi si chiude nella sua stanza e suona le opere più belle, le più commoventi in modo maestrevole, però li ascolta soltanto lui o lei. Diremmo che è una persona che è pazza. E avremmo ragione, eppure tanta gente vive così, utilizza i propri doni e talenti esclusivamente per se stessi. Ma Dio ti ha dotato di talenti affinché tu li faccia fruttare e dia gioia ad altri. E devi pensare che con i tuoi talenti puoi dare gioia a Dio. Io vedo la gioia di Dio, di questo signore della parabola che dice, che rispondendo dice, ben fatto servo fedele e buono. Noi possiamo rallegrare il cuore di Dio e questo è un pensiero che dovrebbe farci girare la testa. E ancora un pensiero per i credenti. Se volete, noi abbiamo qui un principio che ci insegna qualcosa sulla visione cristiana dell'economia e soprattutto sull'etica del lavoro. Noi abbiamo un principio importante, non c'è egualitarismo, tutti gli uomini sono diversi e sarebbe sbagliato trattare tutti gli uomini allo stesso modo. Anzi, ogni volta che si scoraggia l'iniziativa privata, si dà un colpo mortale al vero progresso dell'umanità. Qui viene lodata la laboriosità, il mercato, se volete, e perfino il guadagno. E qualcuno dirà, ma questi sono valori di destra. Non sono valori di destra, sono valori cristiani. Perché quando il Signore Gesù ci insegna che le persone che si industriano per far fruttare quello che hanno ricevuto vengono lodati, io comprendo che mi devo industriare affinché la mia vita possa progredire e che Dio non è contrario all'aumento della ricchezza e che Dio non è contrario che ci sia una certa disparità fra gli uomini, fatto salvo la generosità che ci fa ricordare di quelli che sono rimasti indietro e che non hanno il necessario per vivere. Questo è un altro principio cristiano, ricordiamocelo. Ma Dio non vuole che l'iniziativa privata sia appiattita del tutto. Quindi i principi cristiani dell'economia, che però ci ricordano anche che ci sarà il giorno della resa dei conti. Perché un giorno ciascuno di noi dovrà rendere conto di quello che ha ricevuto. E dobbiamo ricordarci che il premio che Dio darà, e questo è un pensiero altrettanto liberatorio, non sarà proporzionato alla quantità di denaro o di beni che abbiamo portato, ma che il premio che Lui ci darà sarà proporzionato alla fedeltà con cui avremo operato. Perché in fondo ci sono alcuni tra di noi che hanno avuto possibilità e che hanno abilità che non sono paragonabili con altri. Ebbene, io credo che ci saranno persone tra di noi, e nel giorno del Signore questo si vedrà, che avranno un premio molto più grande di tanti pastori, predicatori, gente che sono state in vista. Probabilmente anche di colui che vi sta parlando, semplicemente perché il vostro grado di fedeltà a ciò che avete ricevuto è stato maggiore del mio o di quello di altri. E quindi non dovete, e qui comprendiamo come non dobbiamo aspirare a posizioni, a certe posizioni, che magari non ci viene dato di avere, ma dobbiamo dare il massimo in ciò che Dio ci ha affidato. La scrittura nel libro dell'Ecclesiaste dice: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo. Non dare posa alle tue mani. Non ti fermare, getta il tuo pane sulle acque. Dopo molto tempo lo ritroverai. Questo è un invito a vivere con generosità, ad essere lavoratori generosi sul nostro posto di lavoro, generosi, senza stare lì a controllare se ci vengono pagati i 5 minuti, se stiamo lavorando di più, di meno. Generosi, perché il tuo lavoro fa del bene ad altri, non solo a chi pensi o a chi ritieni che ti stia sfruttando, fa del bene ad altri esseri umani, e facendo del bene ad altri esseri umani, no, tu lo fai a Cristo, lo vedremo la prossima volta. Perciò lavoriamo con generosità e tutto quello che facciamo lo facciamolo con tutto il cuore, dimenticandoci a volte perfino di noi stessi, ricordandoci del giorno della resa dei conti. Amen. Chiniamo il capo. Signore Padre Celeste, e con un senso di grande solennità che noi ti chiediamo che tu non solo ci perdoni per i nostri peccati, ma che ci aiuti ad essere uomini e donne che sanno far fruttare con solerzia, con laboriosità, ciò che tu hai affidato a ciascuno. E che questa Chiesa e coloro che sono influenzati da questo ministero possano mostrare al mondo intero che non siamo né disadattati né persone che sfuggono dai loro doveri, ma che hanno una sola ambizione, quello di glorificare Dio nel compiere tutta l'opera che tu hai affidato loro, nel secolo, nella vita quotidiana, nel servizio cristiano e in ogni cosa che richiede il nostro intervento. Te lo chiediamo per amore e nel nome di Cristo.